Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
Filotea, introduzione alla vita devota di San Francesco di Sales. Versione radiofonica a cura di Radio Maria. Capitolo 18. Le passioncelle. Quando queste allegre amicizie hanno luogo tra persone di diverso sesso, senza alcuna intenzione di giungere al matrimonio, si chiamano passioncelle. Sono soltanto aborti, o meglio ancora, fantasie di amicizie. Ma non si deve dare loro il nome di amicizie o di amori, perché sono vuote e senza senso. Ciò non di meno, i cuori degli uomini e delle donne vi rimangono catturati, si impegolano, si allacciano tra di loro in affetti vani, leggeri, che hanno per fondamento solo quegli scambi frivoli e quelle sciocche attrattive di cui abbiamo appena parlato. Benché questi sciocchi amori finiscano abitualmente per naufragare ed affogare in carnalità e lascivie molto volgari, occorre riconoscere che non è mai la prima intenzione degli interessati tale conclusione. Altrimenti non sarebbero passioncelle, ma impudicizie dichiarate. A volte potranno anche trascorrere molti anni senza che capiti tra coloro che sono afflitti da questa follia un solo gesto che sia contrario alla santità del corpo. Gli interessati si limiteranno con varie scuse a stemperare i loro cuori in auguri, desideri, sospiri, complimenti e simili scemenze e vanità. Alcuni vogliono solo appagare il cuore nel dare e nel ricevere amore seguendo la loro inclinazione all'amore. E nella scelta degli amori, costoro non riflettono minimamente. È loro sufficiente seguire il gusto, l'istinto, sicché quando incontrano una persona piacevole, senza pensare al lato interiore né al comportamento morale della stessa, danno subito la stura alle loro passioni, si impigliano in una rete dalla quale in seguito faticheranno molto a liberarsi. Altri vi si lasciano andare per vanità, perché pensano che non è piccola gloria prendere e legare i cuori con l'amore. Costoro, poiché fanno la loro scelta per vanità, collocano le loro tagliole e tendono le loro reti in luoghi privilegiati, eccelsi, distinti, illustri. Altri ancora sono spinti contemporaneamente dalla tendenza all'amore e dalla vanità e agiscono in questo modo perché, pur avendo il cuore fortemente attirato dall'amore, vogliono aggiungervi anche un po' di gloria. Simili amicizie sono cattive, folli, vane. Cattive perché vengono e finiscono nel peccato della carne, rubano l'amore e di conseguenza anche il cuore a Dio, alla moglie, al marito, a chi era dovuto. Folli perché non hanno basi né motivazioni serie. Vane perché non recano alcuna utilità, nessun onore, nessuna gioia. Al contrario, ci fanno perdere tempo, offuscano l'onore e non offrono alcun piacere, a meno che non si voglia chiamare piacere l'ansia di attendere e di sperare, senza sapere né quello che si vuole né che cosa si attende. Questi spiriti piccoli e deboli sono persuasi che c'è un non so che nelle testimonianze di amore che ricevono, ma non saprebbero precisare cos'è. Per questo la loro brama è insaziabile e alimenta senza soste nel loro cuore eterne diffidenze, gelosie e tormenti. San Gregorio di Nazianzo, scrivendo contro le donne vanitose, dice meraviglie a questo proposito. Cito un brano che gli indirizza alle donne, ma che va molto bene anche per gli uomini. La tua bellezza naturale è sufficiente per tuo marito. Se poi vuoi che sia per molti uomini, come una rete tesa per molti uccelli, che cosa succederà? Ti piacerà colui che ti troverà bella. Ad occhiata risponderai con occhiata, a sguardo con sguardo. Presto verranno i sorrisi, le frasette di amore, all'inizio, fatte scivolare di nascosto, ma presto si giungerà alla familiarità, al chiacchiericcio manifesto. Sta attenta, lingua mia chiacchierona, a non dire quello che verrà dopo. Ma questa verità voglio dirla. Niente di tutto ciò che i giovanotti e le donne dicono o fanno insieme in quelle folli galanterie va senza grosse ferite. Tutte le passioncelle sono legate insieme, si susseguono tutte, proprio come un ferro preso da una calamita, che a sua volta attira altri ferri uno dopo l'altro. Come ha ragione San Gregorio. Che cosa vuoi fare? Dare amore, non è vero? Nessuno può dare volontariamente amore senza necessariamente riceverne in cambio. In questo gioco chi prende è preso. I nostri cuori, appena vedono un'anima che brucia di amore per loro, si infiammano immediatamente per lei. Qualcuno dirà, voglio stare al gioco, ma poco per volta ti inganni. Quel fuoco è forte e penetrante più di quanto sembri. Pensi di non essere colpito che da una scintilla e ti accorgi che in un baleno tutto il cuore è incendiato, ridotti in cenere i tuoi propositi, in fumo il tuo buon nome. Il saggio grida, chi avrà compassione di un incantatore morso da un serpente? E io con lui grido, pazzo, insensato, pensavi di domare l'amore per dosarlo a tuo piacimento. Volevi divertirti con lui, ma egli ti ha punto e morso profondamente. E sai cosa dirà la gente? Rideranno di te, perché hai voluto incantare l'amore, e pieno di presunzione ti sei messo in seno una serpe pericolosa che ti ha rovinato, e ci hai rimesso l'anima e l'onore. Che cieca pazzia è mai questa? Rischiare in questo modo, con garanzie così fragili, la parte più nobile della nostra anima? Sì, Filotea, perché Dio vuole l'uomo solo per l'anima, l'anima solo per la volontà e la volontà solo per l'amore. Non abbiamo amore a sufficienza nemmeno per ciò che è necessario. Voglio dire, già è molto se abbiamo abbastanza amore per amare Dio. Ciò nonostante, miserabili come siamo, lo disperdiamo, lo dilapidiamo in cose sciocche, vane, frivole, come se ne avessimo troppo. Quel grande Dio che aveva riservato per sé solo l'amore delle nostre anime, quale riconoscenza per la creazione, esigerà un conto rigoroso delle sottrazioni che avremo fatto. Pensa, ha detto che ci chiederà conto delle parole uziose. Come vuoi che non ce lo chieda delle amicizie uziose, sciocche, pazze, dannose? Il noce reca molto danno ai campi e alle vigne in cui è piantato, perché è grande, assorbe tutte le sostanze della terra, che così non riesce a nutrire anche le altre piante. Il suo fogliame è così folto che fa un'ombra grande, spessa, per di più attira i passanti che per prenderne i frutti rovinano e calpestano tutto intorno. Queste passioncelle producono danni simili all'anima, lo occupano talmente e condizionano così potentemente i suoi movimenti che essa non è più disponibile per alcun'altra opera buona. E le foglie, ossia i chiacchiericci, i divertimenti, i corteggiamenti sono così frequenti che non lasciano spazio. e infine attirano così numerose le tentazioni, le distrazioni, i sospetti e tutto ciò che vi si accompagna, sicché il cuore ne è rovinato e calpestato. In breve, queste passioncelle non solo allontanano l'amore celeste, ma anche il timore di Dio, prostrano lo spirito, indeboliscono il buon nome. In una parola, è il giocattolo delle corti, ma è la peste dei cuori. Capitolo 19. Le vere amicizie. Ama tutti, Filotea, con grande amore di carità, ma legati con un rapporto di amicizia solo con coloro che possono operare con te uno scambio di cose virtuose. Più le virtù saranno valide, più l'amicizia sarà perfetta. Se lo scambio avviene nel campo delle scienze, la tua amicizia sarà senza dubbio molto lodevole. Più ancora se il campo sarà quello delle virtù, come la prudenza, la discrezione, la fortezza, la giustizia. Ma se questo scambio avverrà nel campo della carità, della devozione, della perfezione cristiana, allora sì che si tratterà di un'amicizia perfetta. Sarà ottima perché viene da Dio. Ottima perché tende a Dio, ottima perché il suo legame è Dio, ottima perché sarà eterna, in Dio. È bello poter amare sulla terra come ci si ama in cielo, ed imparare a volersi bene in questo mondo come faremo eternamente nell'altro. Non parlo qui del semplice amore di carità, perché quello dobbiamo averlo per tutti gli uomini. Parlo dell'amicizia spirituale, nell'ambito della quale due, tre o più persone si scambiano la devozione, gli affetti spirituali e diventano realmente un solo spirito. Ha ragione quelle anime felici possono cantare come è bello e piacevole per i fratelli abitare insieme. Ed è vero perché il delizioso balsamo della devozione si fonde da un cuore all'altro con una comunicazione ininterrotta, di modo che si può veramente dire che Dio ha effuso la sua benedizione e la sua vita su simile amicizia per i secoli dei secoli. Mi sembra che tutte le altre amicizie siano solo fantasmi a confronto di questa e i loro legami anelli di vetro, a confronto del legame della devozione che è tutta di oro fino. Non stringere amicizie di altro genere, intendo dire quelle che dipendono da te. Non devi lasciar cadere né disprezzare quelle che la natura e i doveri precedenti ti obbligano ad intrattenere, quali quelle con i parenti, i soci, i benefattori, i vicini e altri. Ripeto, mi riferisco a quelle che tu scegli liberamente di persona. Può darsi che qualcuno ti dica che non bisogna avere alcun genere di particolare affetto o di particolare amicizia, perché questo ingombra il cuore, perché distrae lo spirito, dà luogo ad invidie. Ma si sbagliano. Negli scritti di molti santi e devoti autori, hanno letto che le amicizie particolari e gli affetti fuori dell'ordine sono molto dannosi per i religiosi. Pensano che la regola valga per tutti, ma su questo ci sarebbe molto da dire. Premesso che in un monastero ben ordinato il progetto comune è di tendere tutti insieme alla vera devozione, è evidente che non sono necessari questi scambi particolari, per timore che, mentre si cerca in particolare ciò che è comune, non si passi dalle particolarità alla parzialità. Ma per coloro che vivono tra la gente del mondo ed abbracciano la vera virtù, è indispensabile stringere un'alleanza reciproca con una santa amicizia. Infatti, appoggiandosi ad essa, ci si fa coraggio, ci si aiuta, ci si sostiene nel cammino verso il bene. Coloro che camminano in piano non hanno bisogno di prendersi per mano, ma coloro che si trovano in un cammino scabroso, scivoloso, si sostengono l'un l'altro per camminare con maggiore sicurezza. I religiosi non hanno bisogno di amicizie particolari, ma coloro che vivono nel mondo, sì. Per darsi reciprocamente sicurezza, aiuto, in tutti i passaggi pericolosi che devono affrontare. Nel mondo non tutti tendono allo stesso fine, non tutti hanno lo spirito stesso. Bisogna dunque riflettere, stringere amicizie secondo i nostri programmi. Questa particolarità crea veramente una parzialità, ma è una santa parzialità, che non crea divisioni se non quella del bene e dal male, delle pecore e dalle capre, delle api dai fuchi, che sono separazioni necessarie. È fuori di dubbio, e nessuno si sogna di negarlo, che nostro Signore nutrisse un'amicizia più tenera e personale per Giovanni, Lazzaro, Marta, Maddalena. Lo dice la Scrittura. Sappiamo che San Pietro aveva una predilezione per Marco e per Santa Petronilla, San Paolo per San Timoteo e Santa Tecla. San Gregorio di Nazianzio si gloria 100 volte dell'amicizia che aveva per San Basilio e la descrive in questo modo. Si aveva l'impressione che in noi due ci fosse una sola anima con due corpi. È vero che non bisogna prestare fede a coloro che dicono che tutto è in tutto. Tuttavia è vero che tutti e due eravamo in ciascuno e ciascuno nell'altro. Coltivare la virtù, ordinare i programmi della nostra vita, le speranze future, questo era il modo di uscire da questa terra mortale prima di morire. Sant'Agostino dice che Sant'Ambrogio voleva molto bene a Santa Monica per le rare virtù che ammirava in lei, ed ella gli voleva bene come a un angelo di Dio. Ma ho torto a farti perdere tempo per una cosa così chiara. San Gerolamo, Sant'Agostino, San Gregorio, San Bernardo, tutti i più grandi servi di Dio hanno avuto amicizie personali, senza pregiudizio per la loro perfezione. San Paolo, rimproverando ai gentili il disordine morale della vita, li accusa di essere gente senza affetto, ossia gente incapace di amicizia. San Tommaso, come del resto tutti i buoni filosofi, dice che l'amicizia è una virtù. Certamente parla dell'amicizia personale, perché dice: la vera amicizia non può essere estesa a molte persone. Dunque la perfezione non consiste nel non avere amicizie, ma nell'averne una buona, santa e bella. Capitolo 20. La differenza tra le vere amicizie e quelle futili. Fa attenzione, Filotea. Voglio metterti in guardia perché tu non corra pericolo. Non so se tu sappia che il miele di Eraclea, molto velenoso, assomiglia incredibilmente al miele comune. E il pericolo di prendere uno per l'altro è reale, come pure quello di mischiarli. Nel qual caso l'inganno è anche peggiore, perché la buona qualità dell'uno non impedisce l'effetto velenoso dell'altro. Bisogna fare attenzione a non lasciarsi trarre in inganno nelle amicizie, soprattutto quando si stringono tra persone di diverso sesso, poco importa per quale motivo. Spesso Satana si sostituisce a coloro che amano. Si comincia sempre dall'amore virtuoso, ma se non si è molto saggi, si insinua presto l'amore frivolo, e poi si passa all'amore sensuale e poi a quello carnale. Il pericolo esiste persino nell'amore spirituale, se non si fa molta attenzione, benché in questo sia molto più difficile la confusione e l'equivoco, perché la sua purezza e il suo nitore rendono più evidenti le brutture che Satana vuole insinuarvi. Ecco perché il diavolo, quando ci prova, fa le cose con maggiore finezza. Tenta di far scivolare le brutture quasi impercettibilmente. Distinguerai l'amicizia mondana da quella santa e virtuosa esattamente come si distingue il miele di Eraclea dall'altro. Il miele di Eraclea è più dolce al palato del miele ordinario, è l'aconito che gli aumenta la dolcezza. Così fa abitualmente l'amicizia mondana che sforna a ripetizione quantità enormi di parole melliflue, una pioggia di frasette appassionate, di lodi sulla bellezza, la grazia, le qualità sensuali. L'amicizia sana, invece, ha un linguaggio semplice e schietto, loda solo la virtù e la grazia di Dio, unico suo fondamento. Il miele di Eraclea, una volta ingoiato, provoca dei capogiri. Allo stesso modo, l'amicizia futile provoca dei disorientamenti di spirito che rendono insicura la persona nella castità e nella devozione. La conducono a sguardi languidi, vezzosi, insistiti, a carezze sensuali, ad artifici ben mascherati, ma abili e cattivanti. Libertà, familiarità che portano alla volgarità e sono sicuro presagio di un'imminente resa dell'onestà. L'amicizia santa, invece, ha occhi semplici e casti. Gli atti di cortesia sono controllati e schietti. Se ci sono sospiri, saranno per il cielo, le libertà solo per lo spirito, i lamenti saranno soltanto perché Dio non è abbastanza amato, prova infallibile dell'onestà. Il miele di Eraclea turba la vista, l'amicizia mondana turba il senno, di modo che coloro che ne sono colpiti pensano di agire bene mentre agiscono male. E sono convinti che le loro scuse, i loro pretesti, le loro parole sono motivi validi. Temono la luce e amano le tenebre. L'amicizia santa, invece, ha gli occhi luminosi e non si nasconde, anzi si fa vedere volentieri dalla gente per bene. Infine, il miele di Eraclea lascia un forte sapore amaro in bocca. Avviene lo stesso nelle false amicizie, che si tramutano e finiscono in parole e richieste carnali, degne delle fogne. In caso di rifiuto, esploderanno le ingiurie, le calunnie, le imposture, le tristezze, le confessioni e le gelosie, che si concludono quasi sempre nell'abbruttimento, in isterismi. L'amicizia pulita è sempre uguale nell'onestà, educata, amabile. Si muta solo in un'unione degli spiriti più pura e più perfetta, immagine vivente dell'amicizia beata che regna in cielo. San Gregorio di Nazianzo dice che il pavone, quando fa la ruota, emette il suo verso caratteristico e si pavoneggia, eccitando le femmine che lodono alla lubricità. Allo stesso modo, quando vedi un uomo pavoneggiarsi, agghindarsi e poi così parato avvicinarsi per fare chiacchiericcio, per sussurrare, mercanteggiare alle orecchie di una donna matura o di una giovane, e tutto senza alcuna intenzione di matrimonio, beh, sta certa che è solo per tentarla a qualche impudicizia. La donna onorata turerà le proprie orecchie per non udire il verso di quel pavone e la voce dell'incantatore che vuole sedurla. Se l'ascolterà, sarà l'inizio della perdita del cuore. I giovani che fanno gesti leziosi, smancerie, carezze o dicono parole che non vorrebbero che fossero udite dai loro padri, madri, mariti, mogli o confessori, dimostrano in tal modo che si stanno occupando non proprio dell'onore e della coscienza. La Madonna rimase turbata vedendo un angelo in sembianza di uomo, perché era sola e la stava lodando con molta solennità. E non dimentichiamo che erano lodi celesti. O Salvatore del mondo, la purezza teme un angelo in forma umana. Perché la nostra purità non dovrebbe temere un uomo, anche se in sembianze di angelo, quando tesse lodi sensuali, o almeno umane? Filotea, introduzione alla vita devota, di San Francesco di Sales. Versione radiofonica a cura di Radio Maria.
Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.